tre volte ti succede. Quando la parola di Dio la annunzi, quando metti a disposizione la buona novella, per te, cioè non conosciamo il Vangelo, cioè questo è per voi qui di questa piccola comunità, di cui in genere quando andavo nelle comunità per fare messa, ne avevo praticamente 154 piccole comunità cristiane e poi 54 erano i nuclei centrali. Tu facevi messa, però prima ascoltavo tutte le problematiche con i leader delle comunità, quindi mi facevo un'idea. Tu annunzi la parola e poi viene fuori dell'altro. Una delle cose che ho dovuto affrontare proprio a livello di prima evangelizzazione è liberare la Chiesa, parlo della Chiesa Mattoni, quindi l'assemblea che si raduna in questa stanza dalle forze della paura. La paura. Guardate, quando in un'assemblea, in un gruppo, regna e striscia la paura, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Gesù soffre lì, Gesù soffre. Quindi io mi rendevo conto che alcuni leaders, capi delle comunità, siccome avevano fatto i loro i mattoni, eccetera, si credevano i padroni. E quindi tutti gli altri, zitti, zitti. E vivevano nella paura. Magari c'era il momento in cui si distribuiva coperte attraverso il Ministero della Carità, le coperte oppure i semi, o si aiutava col cibo in tempo di carestia. Che facevano questi? Operavano tutti per il loro clan. E guai agli altri se dicevano qualcosa. E lì subentra tutte le forze malefiche, le malocchie, hanno paura un po' di tutto. Bene, io pian piano, pian piano. Vi dico un'altra cosa, cioè mi accorsi che quando incontravo qualche persona particolarmente in combutta con le forze del male, io avvertivo un certo odore particolare. Allora dicevo al catechista, questo qui non mi piace. Dice, padre, no, non mi piace. Sento che c'è qualcosa che non va. Poi venne un forte temporale, la sua capanna crollò e dentro trovammo le manine di un bambino. Cioè, io mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava. Cioè, il Signore mi aveva accompagnato nel individuare quali erano quelle persone che realmente mettevano paura alle comunità.
Discernimento degli spiriti si potrebbe chiamare.
È così, è così. Quindi intervenivo in una maniera abbastanza diretta, cioè toglievo l'incarico. Però lì c'era la reazione dopo, vari blocchi. Essendo la famiglia estesa, cioè tu offendi lui, mi risponde il cugino che sta a Rimini. Lui è buono, buonino, accetta tutto, fa finta che tutto è andato bene, però mi creano problemi. Gli altri suoi familiari, quindi ho dovuto davvero soffrire molto per questo. Però il Signore mi ha aiutato. Un altro blocco che c'era è il senso del clan, cioè riuscire ad andare oltre il mio clan, cioè la comunione ecclesiale come famiglia di Dio, come popolo di Dio, capitolo secondo della Lumen Gentium, popolo di Dio, la Chiesa come famiglia, popolo di Dio. E lì ho dovuto sudare anche lì. Per portare pian piano alla concezione, cioè non clanica della Chiesa, ma multiclanica, e poi allo stesso tempo, quando arrivano i nodi al pettine, quando c'è da fare un po' di carità, ripeto, coperte o assistenza agli ammalati, eccetera, eccetera, prima vengono i miei e poi vengono i suoi, no? Allora pian piano si superò anche questo con l'aiuto del Signore. Cioè pregando, insistendo, pregando, insistendo, pregando la parola di Dio, annunciare, annunciare. Ricordo un vecchio che mi disse, padre, se devi diciamo, annunciare la parola di Dio, ricordati questo. Ve lo dico in Cicero, mussa dopo zedua, cotanta usira mutu. non ti stancare mai di spiegare alla persona. Cioè spiega, rispiega, rispiega e continua, batti il chiodo, prima o poi la gente capisce. Perché ci sono tanti legami dietro, dovuti ad esperienze ancestrali, che portano a difendersi continuamente, quindi il clan è diventato un momento di difesa, perché è gente che scappava davanti agli schiavisti, quindi che ha imparato tanti di quei trucchi anche per mantenersi preservati dagli altri. E pian piano si è arrivato anche a questo, cioè a superare la paura, per cui tu vedevi la gente in chiesa, veniva volentieri. Qual era il segno? Quando io sono arrivato, finita la messa, Madoli, si direbbe in Cigeo, Madoli sono i topolini. Spesso si rifugiano, fanno le tane sotto l'albero, no? Quando uno batte sopra, partono, se ne vanno tutti sopra. Questo è un topolino speciale che si è ammalato. Allora era così, cioè finita la messa, tutti si sperdevano. Dicevi, mamma mia, che... Con un certo cammino, finita la messa, vedevi che si parlava, si fermavano. Uno offriva il tabacco da naso all'altro, l'altro gli dava il tabacco per fare la sigaretta con le foglie di mais. E qui c'è una barzelletta interessante, perché loro fanno, sono sigari, non sono sigarette. Mettono dentro il tabacco che hanno in tasca e per tirare devono tirare forte. Allora feci regalo delle MS quando tornai dall'Italia, un pacchetto. Al primo tiro se ne andò mezza sigaretta. Allora fece automatiche, dice automatica questa.
E invece se si può parlare un po', e spesso la salvezza viene percepita magari anche dopo una guarigione fisica, magari sì. Ci si apre più alle cose visibili, concrete, si è avuto qualche... anche la guarigione sua personale.
Parto sempre da un'esperienza di Dio che hanno molto diretta, semplice. Questa è una domanda che mi fecero alla difesa della tesi. Dici, ma i sacrifici che fanno gli antenati, principalmente, proprio la cosa più bella che hanno, Dio è fuori questione. Cioè Dio è fuori questione. Questo noi non ce l'abbiamo. Ci arrabbiamo anche con Dio, no? È anche bello, cioè i figli si arrabbiano con il padre. Però da parte loro non hanno questa concezione che è una disgrazia o qualcosa viene da Dio, no? Mulungu Ngwachifuntu, Dio è misericordioso, no? Dice questa è opera nostra, è opera delle nostre gelosie, è opera delle nostre invidie, è opera il creato che si ribella, è opera del disastro che noi combiniamo con la cementificazione, con il non rispetto delle foreste, con tante altre opere che dovremmo fare e non facciamo, che non dovremmo fare e facciamo. Quindi questo è il bello che io ho imparato lì. C'era, raccontavo sempre una storia, poi vengo alla tua domanda, se permetti. Questa è una favoletta proprio del malato. È la storia di una famiglia, torna il marito dalla campagna. In genere quando tornano per dare il segnale alla moglie fanno la tosse, no? La moglie ci è arrivata, prepara l'acqua calda così il marito si mette a suo agio, si lava, tutto a posto. Finito questa operazione non danno subito i problemi, no? Prima deve mettersi in ordine il marito, poi parlano e dicono guardate, ho ricevuto notizia che domani viene tuo fratello, bello, robusto, però come secondo abbiamo ben poco, abbiamo un gallo e abbiamo un piccione. E disse il marito, disse, vabbè, ammazza il piccione, dice, ammazza il piccione. Il gallo sale sul granaio e comincia a cantare, no? Lero e naffa, lero e naffa, lero, cocco, cioè qui, qualcuno domani muore, qualcuno domani muore, intendendo la colomba. Poi la moglie si sveglia al mattino e dice al marito, ma io ci ho ripensato, dice, tuo fratello è bello, con un piccione qua non c'è niente.
Ammazziamo il gallo.
Ammazziamo il gallo. Oh, basta. qual era il ritornello della favola? Il piccione la notte, tutta la notte si lamentava, come un lungo lipo, ma Dio c'è, Dio c'è, un lungo lipo. E al mattino, ecco, quindi dicevo ai cristiani, e nella loro cultura Dio c'è, dice padre, Dio c'è, il resto viene un po' da noi, e io ci credo, se fossimo un po' più buoni, forse il mondo sarebbe anche più buono. Vabbè, vengo alla tua domanda. In genere non aspettano guarigioni in se stessi, non ne aspettano. Cioè, da noi quello che è stata l'eredità della loro fede, che hanno vissuto non tanto per catechesi come è avvenuto con noi, ma per osmosi dalla vita cristiana della comunità. Quindi i primi cristiani nella mia missione arrivarono quelli del Mozambico che scappavano davanti agli schiavisti. Quindi fondarono le missioni lì al confine e così via. Che cosa rende l'annuncio veritiero da parte delle nostre comunità cristiane? L'hanno riconosciuto tutti. L'attenzione per i malati, e la presenza ai funerali. Cioè lo spirito di consolazione, non lasciare la gente sola. Dici, i cattolici sono presenti a tutti i funerali. Anche un islamico, no? I cattolici vengono, altri invece no. E poi dice, i cattolici, se c'è da aiutare un ammalato, aiutano anche il musulmano, aiutano anche il non cattolico. Su questo io ci tenevo, dico, gli ammalati sono ammalati. Quindi se vedete un ammalato lo si porta all'ospedale come tutti quanti gli altri. Quindi ripeto, non si aspettavano la guarigione. Dov'è che è scattata la mia esperienza, diciamo, di guarigione indiretta, perché è il Signore che guarisce. Essendoci un incremento di malattie e le sofferenze interiori, soprattutto legate alla maternità, cioè a non poter avere figli. Poi c'è un'altra esperienza molto brutta, che è quella dell'autocoscienza, che parecchi acquisiscono, di essere oggetto di uno spirito che mi possiede, di un cattivo spirito che mi possiede, e di qualcuno che me l'ha mandato. Questi sono i tre campi in cui io sono stato sfidato come evangelizzatore, diciamo come capo villaggio, come capo della comunità cristiana. Cioè il capo deve intervenire, non può far finta di niente. Partiamo dai malati. Io ogni 3 mesi facevo tutto il giro degli ammalati, quindi giravo le comunità, in tempo delle piogge, bicicletta in spalla, andavo via e arrivavo fino ai confini, un giorno senza dirmi niente mi portavano proprio in mezzo alla guerriglia, quindi i ragazzini dell'Arenamo, 13-14 anni, questi Kalashnikov in mano, e te lo puntano sempre qua, io mi giravo e loro lo mettevano là e io mi rigiravo. Dove stai andando? Chiaramente il pick up che avevo faceva gola, poi si erano fatti un pochettino qualche spinello, e gli occhi rossi me lo dicevano, e anche io dico, guarda, vado dagli ammalati, come una parola magica, tac, si è aperto il posto di blocco, dice vai padre. Cioè per loro lo healing, il guarire, è partecipazione, è attenzione, è intervento concreto, cioè delle chiacchiere non sanno che farsene. Quindi la buona novella, cioè Gesù ti vuole bene, potrebbe suonare con la sua forza proprio convalidata dall'intervento dello Spirito attraverso anche le guarigioni, che non sempre avvenivano. Però l'ho raccontata anche in una predica. Cioè io ho avuto dei momenti di guarigione netta, una che non camminava e una che non vedeva. Sor Marta me la ricordo sempre. Era lì sempre in mezzo, dire i fornelli è un eufemismo. Cioè, lì ci sono il mafua, sono 3 pietre su cui si mette il pentolone e poi si nutre con i ciocchi, no? Pian piano si consumano, si spinge, poi si mette un altro e vanno avanti. Una fumera in quel capannino lì, fumo dappertutto, poverina, sudata, tutto. E ha perso la vista, praticamente vedeva quel tanto proprio che Nella visita agli ammalati c'era tutta la preghiera, l'Eucaristia, e poi facevo l'imposizione delle mani e l'unzione. Io ungevo il capo, le mani, avanti e indietro, i piedi, il petto, le orecchie e gli occhi, e anche sulla bocca. Quindi era tutto il corpo interessato. E dopo 2 o 3 giorni Marta venne con la bustina del medicine e mi disse: padre, ci vedo, non so più che farmene. Ecco, quando Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, e torno al mistero del piano di Dio. Cioè, come ha detto lui, se noi gli apriamo la porta, non ti fracassa niente. Non ti fracassa niente. Anzi, viene e sta a cena con te, con quello che gli offri. Un altro episodio era uno che davvero continuava questo bastone così, e realmente non... E anche lì dopo disse: senti, tu da domani cerca di sforzarti senza bastone. Ma lo dicevo, e invece è andata bene, insomma, il Signore ha avuto pietà di lui. E potrei raccontare le maternità lo stesso. Cioè, tu dici una buona parola, però la dici con fede, certe volte il Signore te lo ispira. E disse una donna: guarda, torna l'anno prossimo, non ti preoccupare. E tornò con 2 gemelli. Dico: non ti preoccupare, torna al negozio. Mi ricordo fra Daniele, quello di cui vi parlavo prima, che era assistente di, era molto mio amico. Dice: Michele, ma pensa quanto è scema la gente. Io ho detto a una donna: mangia sta caramella e vedrai che ti arriva il bambino. Oh Michele, è arrivato il bambino. Fra Daniele, non l'avete conosciuto, fra Daniele Natale. Grandissimo, amico mio. Ecco, quando c'è fede il Signore opera. Bisogna crederci profondamente, ripeto, quel credo che ho avuto sul mandato. Io l'ho esercitato con questa grande fede, dico: Signore, e avevo le sensazioni che il Signore mi guidava, mi portava a questo. Quindi non è il desiderio che hanno, però quando hanno visto questo, poi pian piano realmente la vista degli ammalati era una celebrazione proprio bella, era una celebrazione bella. Quindi l'ammalato si sentiva confortato, non era solo. Dopo la messa c'era il banchetto, l'agape, e dicevo alle donne: preparate il meglio che avete, non venite con un pesce secco, quella roba lì, se c'è qualche gallinella fatela fuori. E poi il riso, dico, non la farina, il riso, che è un piatto prelibato per gli ammalati, vedeste che era uno spettacolo, che ci radunavamo tutti in una parte, e quindi arrivavano queste biciclette con le famose spalliere, portavano gli ammalati, poi le riportavano a casa. E la guarigione interiore era proprio la gioia comunitaria. Cioè, io avevo ammalati che si davano per morti, che però sono vissuti ancora, proprio in virtù di questa specie di attesa di quel momento ogni 3 mesi, in cui non vi dico le confessioni di quanti anni hai, e dici: madre, non mi ricordo io quanti raccolti di grano turco hai fatto, perché lì si fa sta domanda. E allora dice: saranno 90, 80, che vuoi confessare? Comunque erano contenti, cioè, proprio dell'esperienza che si faceva. Esperienza diversa invece era l'ospedale. Io avevo uno dei più grandi ospedali del Malawi. Io avevamo più di 130 posti letto. Quindi c'era l'OPD, Ordinary Patients Department, dove c'era l'accoglienza, malarie, queste robe qui. Quindi stavano lì 2 o 3 giorni, poi venivano dimessi. Poi si passava al TB, alla tubercolosi, che era un sintomo collegato alla AIDS, quindi alla stagnazione della AIDS. E lì facevamo il rito di accoglienza, la guarigione. Guarigione. Cioè arrivava un musulmano, arrivava un altro, io ogni sabato visitavo tutti i pazienti, quindi tutta la giornata era per loro, non accettavo ufficio e compagnia per, ero per gli ammalati dell'ospedale, quindi visitavo loro. In questo dipartimento avevamo il sabato il rito dell'accoglienza. Siccome il ciclo di antitubercolotico è sempre di 30 giorni, con 2 iniezioni di streptomicina ogni giorno, di penicillina, dipende, con gli aghi ancora di una volta che dovevamo affilare con la macchina ogni tanto, dice: padre, sembrano dei siluri, dicevano quando si fa l'iniezione, perché erano un po' spuntati a volte, sai. Poi ho chiamato un progetto, ho fatto venire tutte le siringhe aperte. Ebbene, lì facevo un rito d'accoglienza e dice: guardate, io sono il capo della missione qui, siete ben arrivati, dovete stare qui 30 giorni. Vedete, ci sono i vostri fratelli qui, quello è un cristiano, quello è un metodista, quell'altro è di religione tradizionale, questo è un islamico, questo è così. Vogliamoci bene, qualsiasi cosa avete bisogno, io ci sono. Volete la mia benedizione? Chiedevo sempre il permesso, perché c'erano anche i testimoni di Geova, tra l'altro, che magari non volevano le trasfusioni. Allora dicevo io, prendi il tuo bambino e va a casa. No, ma il bambino sta male. Allora fai come ti dico io, la trasfusione la faccio. E se fai tanto storie, chiamo la polizia e ti faccio arrestare. Basta, allora, un po' di... facciamo un po' di dica.
Convertivo.
Facevi l'islamico in
base. Convertivo sogno. Eh sì, vedi, questa povera creatura, la mamma che nel partorire già vedevi che era infetta, perché sai, fanno tanti atti riti, poi vengono sempre anemiche, perdite di sangue. E quindi questo momento era un momento molto importante, perché poi venivano ad impadre e dicevano se avrebbe bisogno di questo, questo, questo. Poi passavo invece proprio al momento dei terminali, gli AIS. E lì vedete una cosa importante che il Signore mi ha dato la forza di fare. Cioè io li toccavo, che loro hanno i machine guns, vengono detto in inglese, hanno quelle eruzioni purulente da tutte le parti, dovuto al sistema immunitario che viene meno. Quindi pieno di shingles, tu, io li toccavo, cioè davo sacramenti, unzione, senza tutto stesso la suora con tutte le infermiere, se parte si lavia. Mi chiamai in disparte, ma in pubblico. Se non fatelo più, che è un'offesa all'ammalato, è un'offesa all'ammalato. Gesù ha toccato il lebroso, ha toccato i cadaveri, io tocco anche loro, poi mi lavo le mani, non mi preoccupare. Per loro questo era un momento davvero di abbraccio, non era un momento di discriminatorio, cioè capivano che io volevo bene a loro, soprattutto che erano un po' le membre più sofferenti di Gesù Cristo, e morivano sereni. Vivono sereni, perché poi quelli più che vedevo più ogni giorno cercavo di star loro vicino. Poi passavo alle marachelle, alla pediatria, dove stavano i bambini che la mano rotta, che tu dico sei salito sull'albero per prendere i nidi o per prendere i frutti e sei caduto in de bambo, facevano i genitori proprio così. Quell'altro si era scottato perché voleva rubare danza dalla pentolina, caduta la pentola e se l'acqua calda l'ha scottato. Dico tu, anche tu. Poi invece il momento più bello era la maternità. La maternità lì era un momento di gioia, vedere tutti questi bambini, sono rosei quando nascono, color rosa, ma i capelli che se un'ape va dentro non esce più, non ce la fa. Belli proprio. Anche lì chiedevo le suocere, perché è matriarcato, posso benedire il bambino, perché fino ai 6 mesi nessuno può toccarlo se non la mamma e dopo 30 giorni il papà. Quindi chiedevo alla suocera, posso benedire i vostri bambini? Sì, 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 padre, i musulmani, tutti quanti accettavano la benedizione ai bambini. E quindi li mettevo, ponevo le mani, poi un segno della croce e qui li benedivo. Ed era bello, era il momento più... E si tornava poi, invece per le puerpere, future mamme e così via, c'era il percorso con le suore alla missione. Giocavano a pallavolo gli ultimi mesi, dovevano muoversi, era interessante.
Qualcosa della tua guarigione personale?
Ah, beh, sono stato provato, cioè io ho fatto una missione dura, cioè non mi sono risparmiato, non mi sono risparmiato assolutamente. Questo chiaramente un po'. Le malarie sono state sempre continue per me, è stata la mia nemica. Quindi, essendo microcitemico anche, io immediatamente perdevo ogni malaria, mi si bruciavano tutti i globuli rossi, quindi l'anemia si moltiplicava. Tanto che dopo un anno il provinciale voleva rimpatriarmi, dice tu non ce la fai qua. Invece, è colpa anche mia, volevo mangiare e dormire come loro, eccetera, eccetera. Allora il fratello anziano che era con me di spade, scegli o un missionario vivo o un santo morto, che vuoi fare? Se no, preferisco vivere, dico vado avanti. così mi corressi anche nelle abitudini. La guarigione. Cioè, io mi sono accorto di una certa gelosia che il Signore ha, non nei miei riguardi, nei riguardi del sacerdote. È geloso di noi sacerdoti, molto, molto geloso. Quindi mi ha preservato da tanti pericoli, fuoriuscite di strada, incidenti, così via. Sono uscito sempre, sempre illeso. L'ultima esperienza, tu dici, che ho fatto? L'ultima esperienza non me l'aspettavo di quella portata, e vi dico la verità. Perché cominciai a vedere sto linfonodo che si gonfiava, era il durante l'assemblea di novembre, verso il 19 novembre, così. Ed era bello grossetto, era un 4 centimetri e mezzo, un 4 millimetri, centimetri. Era tanto.
Centimetri.
Allora, quando andate a Coschiera, sai, loro fanno sempre via in diretta, dice ti fa male? Io contento, no, non mi fa male, ma quello è il segno che era un linfoma, perché se ti faceva male era un'infezione. E io ero convinto che erano i denti, ero sotto trattamento dei denti, quindi ho perso un mesetto su questo, dal sen di poi. Quando poi sono andato per la visita dal mio nefrologo, e dice che sei stato bene questo paese, e dice ho questo problema, mamma mia come sei arrabbiato, incosciente. Così cos'è? Chiamò immediatamente uno che mi fece l'ago aspirato, e di lì venne fuori il dubbio. Come fanno tutti i dottori per non far preoccupare il paziente, mi disse no, c'è qualcosina, ma non ti preoccupare, puoi tornare a Pesaro. Io tornai tutto contento, sì, non c'è niente. Dopo due giorni, dopodomani a Milano c'è già la visita. E quindi poi feci la biopsia e tutto il resto, due cicli di chemio, devastanti, devastanti. Cioè realmente tutti quanti pensavano che ero finito, non ce l'avrei fatta. Però io lottavo, vi ho fatto detto l'esperienza interiore. Avevo il crocifisso davanti, non avevo più quelle effusioni che avevo prima con lui. Tanto era il dolore fisico che tu hai, cioè che il dolore fisico prende prevalenza. Quindi non riesci a esprimere tutti i tuoi sentimenti, non riesci a esprimerli. Ma neanche una lacrima, neanche un lamento, niente. Invocavo solo mia mamma, sempre, dicevo un confratello, ma quando sono guarito, dice, la notte, dice, quante mamme hai invocato. Quindi con Gesù non riuscivo a legare, diciamo, usiamo questa brutta parola. Col padre mi affidavo a lui con tanta fiducia, dicevo sempre la preghiera di Shadrach, no? Padre mio, mi abbandono a te, fa di me quello che vuoi, eccetera, eccetera. Chiaramente, intendevo dire, fammi guarire, insomma. Invece lo Spirito Santo, sì. Cioè l'esperienza dello Spirito Santo è stata meravigliosa. Cioè realmente quel pianto interiore che io avvertivo, che veniva guarito, veniva pian piano consolato, e si trasformava in una specie di energia pulita, no? Diremmo in termini ecologici. Cioè mi dava la forza di andare avanti. Quando poi, diciamo, è passata la tempesta, i confratelli, loro notavano, perché io mi sforzavo di andare a mangiare con loro, però con tutto la chemia, il vomito, così, un cucchiaio di pastina e un bicchiere di acqua, un cucchiaio tanto per buttare giù e che se no. Dice, padre, ci hai dato un grande esempio di mitezza e di coraggio. Cioè, non mi lamentavo mai, però soffrivo molto. È stata un'esperienza terribile. Quindi lo Spirito Santo che pian piano ti fa avvertire proprio dentro, a livello emotivo, affettivo, a livello di riscoperta di quelle sensazioni belle, no? Che poi si accumulano tutte quante, no? Basilio e Marcellino, i miei due canarini, l'orto, i ricordi delle persone, di voi che pregavate per me, cioè, mi faceva accumulare come in un album di famiglia tutte queste sensazioni belle, come a dirmi, insomma, non ti preoccupare, non sei solo. C'è tutta questa roba che ti conforta. Ecco, confortato proprio da questo. E mordevo proprio il freno, ce la mettevo tutta. Se volete che vi spieghi tutti i macchinari, chi mi sono memoria ormai. 28 colpi, 3 giri, quella della radioterapia, quando giravano, che ti puntava tutto il resto. 28 colpi, 7 alla volta, 7 per 4,
20.
L'avevo contata, sapevo già tutta la... Quindi cosa vi posso dire? Quando tu sperimenti la salvezza, e concludo, per i cristiani, nell'amore dei fratelli come Chiesa, nel sentirti sorretto dalla vita della comunità, non sei solo. L'amore per Gesù, grande, grande, per esempio il giorno del Giovedì Santo, l'adorazione è vissuta di più nei giorni feriali, il Giovedì Santo di meno, ma il Venerdì Santo direi è il cuore dell'esperienza africana del mistero pasquale, perché è molto vicino al popolo sofferente, alle loro piaghe, alla loro morte quotidiana. Per cui Marino Bambuye Gesù, il funerale di Gesù, c'era tutto il villaggio, c'era. Tutti. Avevo i bambini musulmani, protestanti lì sopra, avevo tutti i capi lì. Il funerale di Gesù era per loro il segno più grande di quanto Dio potesse fare per noi, il Venerdì Santo. La Pasqua era bella perché la salvezza arrivava in un modo visibile. Avevamo il battesimo di tutti i catecumeni adulti che avevano fatto 3 anni di catecumenato. Praticamente entravano i catecumenati in 800, arrivavano 450. Gli altri venivano o lasciavano, oppure le comunità dicevano: no, tu non sei fatto per fare, no? Cioè vediamo che la tua condotta, cioè, non vogliamo forzare su di te una fede che magari non gusti. E lì c'era gioia davvero. Cioè quando chiamavo i catecumeni per essere battezzati, il villaggio intorno ai suoi campi. Ogni villaggio intonava i suoi e li accompagnava.